Marco ride, dice. Bene. Ok, noi continuiamo con il nostro studio di questi nostri eroi ed eroine di Dio. E chi è che valuteremo oggi? Chi è che lo sa? Davide, Daniele. Samuele, bravissima. Davide sarà settimana prossima. Samuele è il nostro personaggio di oggi. Mentre Paolo mette su il testo che leggeremo, possiamo aprire le nostre Bibbie, se ce li abbiamo, in Primo Samuele, capitolo 1, e vogliamo leggere dallo schermo perché salteremo qualche versetto, giustamente per riassumere tutto. Vorrei chiedere Luca, magari tu puoi leggere quello che è il nostro testo, l'introduzione al nostro testo di questa mattina.
Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore piangendo dirottamente. Fece un voto e disse, «O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa». Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò egli credette che fosse ubriaco. E le disse, «Quanto durerà questa tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino». Ma Anna rispose e disse, «No, mio Signore, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora». Ed egli replicò, «Va in pace, e il Dio di Israele esaudisca la preghiera che egli ha rivolto, che gli hai rivolto». Lei rispose, «Posso la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi». Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò, e il suo aspetto non fu più quello di prima. L'indomani lei e suo marito si alzarono di buon'ora e si prostrarono davanti al Signore, poi partirono e ritornarono a casa loro, a Rama. Il Cana si unì ad Anna, sua moglie, e il Signore si ricordò di lei. Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figlio che chiamò Samuele, perché disse, «Ho chiesto al Signore».
Amen. Amen. Questa è la parola del Signore. Signore, grazie per questa mattina. Vogliamo, Signore, approcciare la tua parola con rispetto, con l'onore che merita, e vogliamo, Signore, non essere noi a giudicare quello che ci dice, ma a metterci sotto, umilmente accettare quello che ci comanda di fare. E noi, Signore, vogliamo essere dei servi umili che ascoltano il loro padrone, ubbidienti, e così possiamo essere quello che vogliamo essere più di nessun'altra cosa, graditi a te, l'unica cosa che ci importa, che quando tu guardi giù, guardi a noi, vedi un popolo consacrato, un popolo ubbidiente. Aiutaci, Signore, ad afferrare tutto quello che saranno i comandamenti, i messaggi che tu ci trasmetterai, nel nome di Gesù. Amen. Il nostro personaggio di oggi facilmente potrebbe essere dimenticato per conto di una ragione molto semplice, ed è che le persone che hanno vissuto contemporaneamente a Samuele sono anche loro delle persone molto importanti nel panorama della storia del regno di Dio nell'Antico Testamento. Però Samuele è un po' come una montagna che fa parte di una catena di montagne che, quando lo guardi dalla lontananza, sembra più piccolo delle altre montagne, ma quando più ti avvicini vedi che questa montagna, anzi, è più grande delle altre. Soltanto una questione di prospettiva che faceva sbagliare all'inizio. Perché Samuele è veramente una delle figure principali in come Dio ha portato attraverso i secoli il suo piano di redenzione, fino ad arrivare a Gesù Cristo, il pinacolo, il centro della sua rivelazione. Quando leggiamo questo periodo della storia di Israele, leggiamo riguardo grandi, grandi personaggi, persone che tutti conosciamo bene, Saul, Davide, Jonathan, anche grandi antagonisti come Golia, Ed è facile perdere di vista questo uomo, uno degli uomini più grandi di tutta la storia, sicuramente della storia di Dio. Per conto delle sue qualità, lui servì fedelmente il suo Dio nella capacità di giudice, di profeta e anche di sacerdote. E lui ha avuto una delicata missione, quella di custodire quello che era il passaggio del popolo di Dio a quello che era prima, un insieme di famiglie, di clan scompagnati, anarchici e caotici, da custodire la trasformazione da quello a diventare un regno. Che per momenti, pochi momenti in realtà, per momenti incarnerebbe il regno di Dio, il regno che Dio aveva in mente di portare, il regno del suo unto, del Messia sulla terra. E questa transizione è molto complicata e mi veniva in mente un po' l'immagine della trasformazione dalla adolescenza fino alla maturità. Chi è che non si ricorda dei brufoli, dei brutti tagli di capelli nell'adolescenza? Io personalmente non vorrei tornare all'adolescenza. E vediamo che il popolo di Israele va dall'adolescenza fino a diventare maturi. Samuele ha il compito di essere quello che un po' l'ho definito, ho denominato il Rottweiler di Dio. Il Rottweiler di Dio. Come che quei cani che proteggono la possessione del loro padrone, lui è accanito nella missione di assicurare che la transizione alla maturità sia fatta seguendo i binari dell'ubbidienza. E quando si sposta il popolo o si sposta il re, è il suo compito di abbaiare e dire no, state sbagliando, tornate alla via del Signore. È un uomo che vedremo davvero, davvero formidabile, è un uomo il cui la voce non trema davanti a nessuno. Lui si mette proprio nella faccia dei re o di persone di nulla in modo uguale. Vogliamo cominciare vedendo la nascita e la chiamata di Samuele, capitoli dell'1 al 4, di nuovo se avete le vostre Bibbie apritele, andremo a spizzicare un po' qua e là i vari versetti per avere un'idea generale della sua vita, e l'inizio del libro porta il nome di Samuele, siamo introdotti alla sua famiglia e pertanto capiamo dall'inizio il pedigree di questo Rottweiler. Elcana, che vuol dire acquistato da Dio, è un uomo che vive per Dio, è un uomo pio. La sua pietà e sensibilità per Dio si vede nel fatto che ogni anno lui saliva a Silo, dove in questo periodo si trovava la tenda del convegno e anche l'arca della alleanza. Ogni anno, versetto 3, quest'uomo saliva per adorare il Signore e offrire dei sacrifici. Ricordiamo, Gerusalemme non è ancora il centro dell'orbita della vita spirituale di Israele, ancora si trova nell'amministrazione di prima, sotto i giudici, però in questi giorni è Silo il centro della loro vita spirituale. Da quando sono entrati nella terra promessa, la tenda del convegno è stata posta qui, anche in versetto 2, capitolo 2, 22, vediamo che è qui dove è posto il tempio, quello che là è la tenda di convegno che poi sarà il tempio del Signore. Elcana ogni anno faceva questi 15 chilometri a piedi, più o meno due giorni con la sua famiglia e con i suoi bambini, e se vediamo attentamente vediamo che lui saliva con i suoi figli, ma aveva due mogli, l'unica pecca nella sua, per l'altro lato la sua pietà, e vediamo che porterà solo mali quando vai contro la volontà e la parola di Dio. Ma lui ogni anno saliva con la sua famiglia, con i suoi figli. E con i suoi figli, come dicevo, da parte di una delle sue due mogli, Penina, non di Anna. Perché secondo versetto 6, cosa leggiamo? Il Signore l'aveva fatta sterile. L'aveva fatta sterile. Per Anna, il cui nome vuol dire grazia o favore, non si sente molto aggraziata o favorita in questo periodo. Per lei è una sciagura questa sua sterilità, però per noi che piano piano facciamo il nostro progresso attraverso la Bibbia, ci serve da segnale, diciamo, aspetta, sterilità, donna che non può avere figli, qua sta per succedere qualcosa, sta per nascere una persona importante. E vediamo che come in tante altre situazioni disperate, anche qui Dio vuole fare delle grandi cose. E leggiamo che questo anno, come tanti anni, altri anni, versetto 7, ogni anno, ogni volta che Anna saliva alla casa, Penina la mortificava a quel modo, perciò lei piangeva e non mangiava. E questo anno in particolare lei ha fatto una cosa diversa. Magari come alcuni di noi, la riunione annua è una sciagura quando dobbiamo andare a trovare i nostri cugini, i nostri zii, e per lei lo era quando doveva andare a Silo, perché veniva mortificata dalla altra moglie di Elcana. E ogni anno succedeva la stessa cosa, la stessa scena. Per un certo anno, dopo la scena tipica, dopo che ebbero mangiato, versetto 9 di capitolo 1, lei si alzò e va dove? Va all'entrata della tenda del convegno. E quest'anno lei svuota il suo cuore davanti al Signore. Leggiamo che lei è piena d'amarezza e piange dirottamente davanti al Signore. Commossa. Quale mamma non simpatizza con lei, giusto? Che pensa ai suoi figli. Avuti o voluti, ma possiamo tutti noi in qualche modo simpatizzare con lei. E non è un pianto di mancanza di fiducia. Infatti Anna è la donna più pia di tutto l'Antico Testamento. È l'unica donna che vediamo mai pregare. Lo sapevate? Io non lo sapevo, ma quando ci ho pensato dopo, è l'unica donna che vediamo pregare, è l'unica donna che vediamo che la sua preghiera è scritta qua per noi, per la nostra edificazione. Ma lei piange davanti al Signore e lei fa anche, è l'unica a fare questo voto di consacrazione, si prende un impegno importante per Yahweh, per il Dio di Israele, e dice che lei, se riceve questo bambino maschio, versetto 11, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita. E da lei impariamo tante cose, ma una delle cose che dobbiamo imparare è che non dobbiamo mai esitare a portare i nostri pesi davanti al Signore. Amen. Portiamo i nostri pesi davanti a Lui, anche piangendo, anche come leggiamo qua, pieni di amarezza, Lui può prenderselo su di sé. Non esitiamo mai neanche a consacrare i nostri figli al Signore. Dobbiamo consacrare i nostri figli al Signore. È una delle caratteristiche delle persone devote a Dio, che noi diciamo, Signore, i miei figli sono Tuoi, appartengono a Te. Non dobbiamo esitare a darli in mano al Signore. Signore, fa quello che vuoi con loro. Usali per il Tuo regno, per la Tua gloria. Un segreto urlato che questo paese d'Italia molte volte produce dei mammoni, altro che uomini e donne consacrati al Signore, è una società che fabbrica dei mammoni. E questo è contrario alla volontà di Dio, bisogna dirlo. Perché cosa dice dai genitori? Dice dal genitore, voglio che i miei figli dipendano da me. Ed egoista. Io penso di poter custodirli meglio di quanto li può custodire il Signore. Falso. Noi dobbiamo dire, Signore, sono Tuoi, usali, fa con quello che Tu vorrai. E tante volte noi diciamo, io voglio che i bambini, non voglio dargli la libertà, voglio che si affidino a me. Cosa stiamo dicendo? Non voglio che si affidino a Dio. Io voglio crescere i miei figli in un modo che imparino ad affidarsi a Dio, non a me. Voglio che siano indipendenti, che possano crescere come devono al cospetto del Signore. E la domanda è ovvia, la risposta, chi può prendersi cura meglio di loro se non il Signore, il loro creatore, giusto? Diamoli nelle sue mani. Magari saranno pastori, magari missionari, magari no, ma una cosa che non possiamo tralasciare da questo brano è che il fatto che Samuele è stato grandemente utilizzato da Dio è stato per conto di chi? Di Anna, che lei ha detto, Signore è Tuo. Se lei non avesse fatto questo, non staremo a parlare oggi di Samuele. In ogni caso il Signore risponde alla preghiera di Anna. Leggiamo che Dio si ricordò, versetto 19, si ricordò nella Bibbia, questo significa non è che Dio è uno smemorato, Dio si ricordò vuol dire che è una nuova attività del Dio che lui, il punto di riferimento di Dio è sempre il patto che ha fatto con Abramo, che poi è stato in tanti modi riaffermato, e lui quando si ricorda del suo patto ed è un cardine quando lui comincerà a fare un'attività nuova nel suo popolo. si ricorda? E lui dà questo figlio a Anna. Samuele nome vuol dire esaudito da Dio, e lei non ha idea di quanto questo bambino, questo uomo sarà esaudito da Dio. Per 3 anni lo tiene con sé, versetto 24, lo divezza, in versetto 24 lo porta a Eli, al sacerdote. Quando lo ebbe divezzato, lo condusse con sé, prese dei torelli e lo condusse nella casa del Signore. Ed era ancora molto piccolo, leggiamo. E quando arriva il momento di lasciarlo al servizio del Signore, cosa leggiamo in versetto 1 di capitolo 2? Fu esageratamente triste, si mise a piangere quando questo bambino finalmente Dio gliel'ha dato e lei adesso lo deve dare via. Cosa leggiamo da questa donna? Non è che era triste. Dice: il mio cuore esulta nel Signore. Il mio cuore è felice, il mio cuore è gioioso. Perché vediamo che Anna aveva un segreto alla sua felicità. Ed è che lei era soddisfatta in Dio. E lei poteva semplicemente darlo, donarlo, versetto 28 di capitolo 1. Io lo dono al Signore, dice Anna. Questa è una lezione importante da ricordare. Finché non siamo pronti a dare quella cosa che noi vogliamo al Signore, Lui non ce la darà. Cos'è che tu vuoi più di nessun'altra cosa? La relazione, il lavoro, qualche possessione. Finché tu non lo dai a Dio, Lui non ti permetterà di essere l'amministratore di quella cosa. Devi avere un cambiamento nel tuo cuore, dove tu vuoi quella cosa e dici: questa cosa è diventata un idolo per me, devo darlo a Dio. Quel momento Dio dirà: ok, adesso puoi amministrarlo. Quella relazione sei in grado di amministrarlo, perché hai capito che tu sei soltanto un amministratore di ogni cosa. Io sono il padrone, disse il Signore Dio. Finché non impariamo quella lezione, Lui non ci benedirà come desideriamo. Samuele adesso vive nel Tempio, andando avanti nella storia, e subito vediamo che la storia cambia tono, ci parla dei figli di Eli. Ci stupisce che per quanto sia stato fedele questo servitore di Dio, leggiamo questa frase, in versetto 12, i figli di Eli erano uomini scelerati, non conoscevano il Signore. Non conoscevano il Signore. Incredibile, servitori di Dio che non conoscevano il Signore. All'apparenza di tutti, magari qualcuno pensava di sì, però leggiamo qua, che Dio che sapeva il loro cuore, dice che non conoscevano il Signore. Si chiamano Ofnis, Phineas, loro peccavano in tanti modi, uno dei modi in cui peccavano è che loro prendevano le parti migliori delle carni offerte al Signore. Questo lo vediamo in 12 al 17 di capitolo 2. E faceva un'altra cosa molto molto vile, e che si univano sessualmente alle donne che erano al servizio del Tempio. Questo era il carattere di questi uomini. Ed è un segnale, anche come abbiamo visto le ultime settimane, dell'aria che si respira in questo periodo del popolo di Dio. Un'aria che Dio chiamerà il suo Rottweiler a correggere. Di abbaiare. Non va bene che vi comportate così. E Samuele sarà chiamato proprio per riportare il popolo dove deve essere. La chiamata di Samuele lo vediamo in capitolo 3, e questo è un nuovo rombo di tuono nella storia della Bibbia. Capitolo 3 ci inquadra un po' la scena dicendo: il piccolo Samuele serviva il Signore sotto gli occhi di Eli. La parola del Signore era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. Questo ci dice tante cose interessanti, ma tra l'altro ci dice che Dio agisce in modi diversi, in periodi diversi della storia. Magari non si fa sentire, o non dà delle visioni, o non dà delle parole chiare. Può essere per la mancanza degli uomini, o può essere per altri motivi suoi. Ma la parola era rara in questo tempo. Manca un profeta in Israele. Non c'è nessuno che parli per Dio. Manca una voce autoritaria che si possa fare avanti per guidare spiritualmente il popolo. Sì, sicuramente la religione, fatto in modo meccanistico, andava avanti, la fabbrica dei sacrifici andava avanti, ma il termometro spirituale puntava su Frigido. Ci ricorda anche al nostro paese, non è vero? La macchinaria va avanti, il sistema della religione va avanti, ma qual è la condizione spirituale delle persone? Altro che frigida. Inesistente. E vediamo che questa era la situazione di il giorno di Samuele. Ma adesso cambiano le cose. Samuele è il primo vero profeta, e lui il vero profeta che verrà chiamato come tale e che parlerà da parte di Dio, sarà uno dei Rottweiler di Dio. Nelle sue orme cammineranno sia Nathan, sia Elia, sia Eliseo, Geremia, Isaia, Ezechiele, Daniele, fino a Giovanni Battista e anche fino al profeta per eccellenza, Gesù Cristo. E lui è il primo. Lui è il primo. La stirpe di persone che sono i confrontatori per Dio. Saranno chiamati ad apparire nelle corti dei re pagani ed ebrei per parti uguali. Saranno chiamati a riferire al popolo le cose senza peli sulla lingua. E tutto ha origine qui, da questo uomo Samuele. Un ragazzo in questo periodo, quando riceve il suo primo messaggio da consegnare. E il profeta è una delle figure più affascinanti dell'Antico Testamento. Vive in solitudine. Sa stare da solo con Dio. Per al momento lui esce dalle ombre per apparire sul palcoscenico, per parlare da parte di Dio e poi si ritira. Sa stare con Dio. Va avanti e indietro tra la sfera spirituale e la sfera degli uomini. Vediamo un versetto molto interessante, Ezechiele 3:8-19, dove ci rinquadra bene la chiamata del profeta. Ecco, io rendo dura la tua faccia, questo parole di Dio a Ezechiele, perché tu possa opporla alla faccia loro. Rendo dura la tua fronte perché tu possa opporla alla fronte loro. Io rendo la tua fronte come un diamante più dura dalle selce. Non li temere, non ti sgomentare davanti a loro perché sono una casa ribelle. Poi mi disse, figlio d'uomo, ricevi nel tuo cuore tutte le parole che io ti dirò, ascoltale con le tue orecchie. Vada ai figli del tuo popolo che sono in esilio, parla loro e di loro così, parla il Signore Dio, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino. Il profeta consegna il messaggio e se son rose fioriranno. Quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia a salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità. Ma io domanderò conto a chi? A te. Non hai parlato, non hai consegnato il messaggio. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua malvagità, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Il profeta cosa deve fare? Consegnare il messaggio di Dio. Samuele presto sarà chiamato alla prima sua prova. Sicuramente aveva meno di 12 anni in questa scena di capitolo 3. Leggiamo che si avvicina l'alba in versetto 3, la lampada di Dio non era ancora spenta, ma stava arrivando ad essere spenta. E chiama tre volte Dio a Samuele. Numero 1, versetto 4, il Signore chiamò Samuele. Numero 2, il Signore chiamò Samuele di nuovo. Numero 3, il Signore chiamò di nuovo Samuele. E Samuele va da Eli, pensando che è Eli che lo chiama, dice, eccomi. E la terza volta Eli si rende conto di ciò che sta succedendo. E dice, la prossima volta che senti la voce, versetto 9, quando lo sentirai, dai così, eccomi. Poiché tu mi hai chiamato, è così che dovrai dire al Signore. Parla Signore, poiché il tuo servo ascolta. E vediamo che in versetto 10 il Signore venne, si fermò accanto a lui e chiamò, come le altre volte, Samuele, Samuele, Samuele rispose, parla, poiché il tuo servo ascolta. Il Signore si ferma accanto a lui e lo dà un messaggio, il primo messaggio da consegnare per il piccolo Samuele è una prova di carattere, perché la parola che dovrà consegnare saranno difficili, come lo sono anche i nostri, saranno difficili, ma lui deve capire da subito che questo è il suo mestiere, lui ha il mestiere di consegnare la parola di Dio. Il profeta vivrà fino alla fine con questo compito solenne. Il messaggio che deve dare è contro Eli, è contro Eli. E vediamo che dice diverse cose, ma quello di versetto 13 è quello che ci stupisce di più. Il messaggio che deve consegnare arriva al 13, io ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla casa per sempre, a causa dell'iniquità che egli ben conosce, per l'iniquità che egli ben conosce. E contro Eli. Ora una cosa che impariamo subito è che la cosa migliore da fare non è sicuramente mordere la mano che ti dà da mangiare. Lui dipende da Eli. Sicuramente è una relazione che non vorrebbe rovinare. Se un qualcosa è in conflitto con i tuoi interessi, meglio non dirlo. Sarebbe il ragionamento umano. Però vediamo che Samuele non ha il lusso di decidere quello che può e non può dire. Lui deve consegnare la parola del Signore. Versetto 13 del capitolo 3, come abbiamo visto, Eli riceve questo giudizio: eserciterò sulla tua casa i miei giudizi. Perché? Perché sarà giudicato Eli? Magari perché ha rubato dalla tesoreria di Dio. Magari perché ha fornicato con delle donne come avevano fatto anche i suoi figli. No, non dice così. Versetto 13. Poiché i tuoi figli hanno attirato su di sé la maledizione e lui non li ha sgridati. Per quello viene il giudizio di Dio su Eli. E dobbiamo capire una cosa molto chiara. Non correggere i nostri figli è una puzza nel naso di Dio. È un comandamento chiaro che Dio ci ha dato. E quando non lo facciamo, ci attiriamo su di noi la condanna. Calpestare un comandamento diretto dalla bocca di Dio e non rimarrà impunita. Oggi non va di moda questo comandamento. Non va di moda il quinto comandamento: onora tuo padre e tua madre come il Signore il tuo Dio ti ha ordinato. Va di moda sicuramente il contrario: genitori, onorate i vostri figli. Genitori, ubbidite i vostri figli. È quello che vediamo nel mondo, non è vero? Che i bambini controllano la casa. E noi pensiamo che è una cosa di nulla. Per Dio non lo è. Per Dio non lo è. Eli non aveva corretto i suoi figli. È un doppio comandamento perché, sì, questa è una responsabilità per i figli, ma chi ha la responsabilità di insegnarlo ai figli che Dio comanda questo? I genitori. Noi dobbiamo insegnare ai nostri figli che questo è ciò che Dio pretende da noi. Cosa succederà? Supererà la prova Samuele? Vediamo che sì, lo supera in versetto 18. Lui racconta tutto, gli raccontò tutto senza nascondergli nulla. Quando comunichiamo la verità di come stanno le cose con Dio, dobbiamo comunicare tutto. Non possiamo nascondere le cose. Diciamo: credi in Gesù, tutto andrà bene, sarai benedetto, sarai ricco, ti sarà tutto splendido e dovrai lasciare tutto perché Dio disse di prendere la tua croce e seguirlo. Ma quella cosa la diciamo a sottovoce. O forse predichiamo: scegli Gesù, avrai la vita eterna, avrai la pace di Dio nel cuore, e se non lo fai andrai all'inferno. Ci piace la prima parte, ma la seconda parte è quella che è importante. Grazie, Rocio. Fratelli, noi non abbiamo il diritto, non abbiamo il lusso di modificare il messaggio di Dio. Noi comunichiamo tutto, le cose come stanno, lo consegniamo lì e se sono rose fioriranno, se alle persone piace, gli piacerà, se non gli piace, si offendono, non è compito nostro. Il nostro compito qual è? Dire le cose come stanno. Abbaiare! Come Rottweiler di Dio, abbaiare, dire: mondo, se non accetti Cristo per conto del suo sacrificio, non hai un'altra speranza. Tu pensi di poter apparire davanti a Dio come chiunque e dire: no, Dio, ho fatto il mio meglio, dai, batti 5, ci vediamo dentro. No, non è così. Tu devi morire per conto dei tuoi peccati. Io devo morire per conto dei miei peccati. Se non mi aggrappo a quella croce, sono perso, sei perso. E noi abbiamo il compito di abbaiare, farci sentire, perché se no il mondo perirà. Avremo il coraggio di essere la voce profetica contro i mali della società, contro il male della omosessualità. Se volete sapere quello che dice la Bibbia, c'è un sermone registrato che potete andare a sentire. Parleremo contro le ingiustizie, parleremo contro la sciagura dell'aborto di oggi, che è peggio dell'olocausto, e più bambini muoiono attraverso di quello che attraverso nessun olocausto. La convivenza prima del matrimonio, l'avidità, la vanagloria, l'idolatria. Chi fa queste cose sarà giudicato. Noi abbiamo lo stesso ruolo, la stessa chiamata, di essere quelli che consegnano il messaggio di Dio, senza cambiarlo, senza modificarlo. Secondo punto, Samuele funziona da nesso tra due dei periodi più importanti della storia. Qua voglio soltanto fare un po' di, come dire, fast forward, andiamo più avanti. Perché qua il popolo di Dio chiede un re, versetto 5 di capitolo 8, e loro vogliono un re, e dicono: stabilisci dunque su di noi un re che ci amministri la giustizia. E cosa dicono? Come lo hanno tutte le nazioni. Che problema ha la Chiesa che vuole sempre essere come il mondo? Il mondo fa qualcosa, noi siamo lì dietro come i cagnolini che vogliamo imitare il mondo. Un mondo di musica nuovo, anche noi lo vogliamo fare. Un mondo di vestire, anche noi vogliamo farlo. Come il mondo. La Chiesa vuole sempre essere come il mondo. E vogliamo la stessa cosa qua, all'inizio, nel popolo di Dio. Noi dobbiamo essere al di sopra del mondo. C'era una chiesa di recente che aveva lo slogan: a pari passi con il mondo. Aspetta, c'è qualcosa che non mi torna. Se non c'è una differenza tra il popolo di Dio e il mondo, cosa abbiamo da offrire al mondo? Niente, niente. Saremo diluiti come un pezzo di ghiaccio e non avremo niente da dire. Però la verità è che la nostra carne vuole l'applauso del mondo, non è vero? La carne vuole l'applauso del mondo. Brama! Brama essere riconosciuto dal mondo. Ma noi siamo diversi dal mondo. Non possiamo scendere a compromessi. Vediamo che il popolo di Dio, in questo caso, ha voluto essere come il mondo. In 8:22 Dio gli dà quello che il popolo chiede e non ci vorrà molto per capire che questa non sarà una unione di favola. Non vivranno felici e contenti mentre camminano verso il tramonto. Gli dà Saul. Saul, il primo re del popolo di Israele. E questa è la prima parte, la terza parte della storia di Samuele, che Samuele è chiamato a confrontare a Saul due volte e a strappargli il regno e consegnarlo al prossimo, a Davide. Vediamo che Samuele ha questo ruolo, di fare che la trasmissione del regno di Dio sia fatta in modo che compiace a Dio. Saul non lo fa. Saul sbaglia e viene rigettato dal Signore. Saul fallisce strepitosamente nel suo incarico di essere capo dell'eredità di Dio, come dice versetto 17 di capitolo 9. E il primo fallimento lo vediamo in capitolo 13, se volete fare un salto in avanti, dall'1 al 14. Samuele gli aveva dato degli ordini molto precisi a Saul. In 10:8, prima della sfida contro i Filistei, lui doveva scendere a Gilgal, prima di Samuele, e aspettare lì finché arrivasse Samuele e Samuele offrirebbe il sacrificio. E poi Dio sarebbe favorevole e avrebbero vinto ai Filistei. Saul aspetta, versetto 8 di capitolo 13, aspettò 7 giorni e possiamo immaginarlo, primo giorno, secondo giorno, fino a... lui aspetta che arriverà in qualsiasi momento, non arriva, e lui cosa fa, come facciamo tante volte noi, prendiamo la scorciatoia, facciamo di testa nostra, lui fa il sacrificio, e tutto va a rotoli. Lui fa quello che non avrebbe dovuto fare. Portatemi l'olocausto, farò io il sacrificio di riconoscenza. Si vedono mal ridotti, non possono aspettare più. Trasgredisce il comandamento di Dio consegnato attraverso il profeta, Saul offre l'olocausto. Secondo fallimento di Saul, in capitolo 15, dell'1 al 9, lui riceve l'ordine chiaro di votare allo sterminio tutto ciò che appartiene al popolo di Amalek. Questo è uno dei brani che a quelli che attaccano la Bibbia gli piace tanto. Oh, guarda com'è barbara la Bibbia! Cioè, deve sterminare, deve ridurre allo sterminio questo popolo di Amalek. Leggiamo in versetto 3 di capitolo 15, ora va, sconfiggi Amalek, vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene. Dobbiamo capire che quando Dio vota allo sterminio cose, persone, è perché si sono opposti a Dio ostinatamente attraverso molti anni. È una cosa, delle cose più estreme che non vediamo Dio fare spesso, ma quando c'è una gangrena che non può essere estirpata, si vota lo sterminio. Basta, dice il Signore. Schiaccia, manda via e calpesta i popoli pagani. Quando Dio votava lo sterminio cose o persone era perché ostinatamente si opponevano a Dio per lunghi periodi. Saul sconfigge Amalek, però non ubbidisce perfettamente e cosa fa? Versetto 9, ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio delle pecore. Sicuramente pensando a quello che pensiamo noi. Io sono più pietoso di Dio. Io so meglio di Dio. Dio mi ha detto di fare così. Ma no, io sono troppo bravo per sterminare questo re. E sicuramente vediamo noi stessi, noi sicuramente avremmo fatto la stessa cosa. E non solo non stermina tutto, non solo risparmia le cose, ma anche la faccia tosta quando viene confrontato da Samuele di dire abbiamo votato tutto allo sterminio, quando in realtà avevano distrutto solo le cose che non gli servivano. E tutto il resto, le cose buone, se li è tenuto per lui. Cosa impariamo da questo? Impariamo che l'obbedienza parziale equivale a disubbidienza. L'obbedienza parziale equivale alla disubbidienza. La cosa più gradita a Dio è l'ubbidienza, lo sai? Più di qualsiasi sacrificio, lo dice in qualche capitolo prima. Dio ci ha detto quello che pretende da noi, fratelli, amici. Ci l'ha fatto capire chiaramente nella sua parola. E dobbiamo ubbidire. Non quando ci viene facile. Di solito quando Dio ci chiede di ubbidire è più, nei momenti più scomodi. È nei momenti più sconvenienti quando mi chiede di ubbidirlo. Ma è lì che sono chiamato a farlo. Fedeltà non solo quando mi viene comodo, quando riesco a infilare Dio nel mio routine settimanale, ma soprattutto ad esserlo quando mi viene poco comodo. Mi chiama ad amare quella persona, non solo la persona con la quale vado d'accordo, ma soprattutto la persona che è una spina nel fianco per me. Amare le persone che mi stanno simpatici è facile. Devo amare le persone, tutte. Questa è obbedienza, completa obbedienza, a 360 gradi. L'obbedienza parziale equivale a disobbedienza. Samuele deve fare il lavoro sporco di Saul, in 15:33 Samuele fa squartare questo re Agag in presenza del Signore. Possiamo dire che Dio barbarico, che Dio richiederebbe questo, noi invece dobbiamo dire quanto è larga la pazienza di Dio che ha supportato questo popolo, che praticava il bestialismo, praticava l'omosessualità, sacrificava i loro figli sull'altare come se fosse una stretta di mano, non ci pensavano due volte. Ma Dio prima o poi dice basta, e punisce, e giudica. È così che vediamo anche in questo caso. E questi casi devono sempre fare che cosa? Servirci da segnali stradali a quello che è il giudizio eterno del Signore. Il Signore non è un Dio che fa le cose a metà. Dio è un Dio che punirà il peccato. E vediamo un esempio chiarissimo qua. Non possiamo ignorarlo. Comunque sia, Samuele disse a Saul che ha fallito, il regno sarà strappato da lui, sarà dato a uno migliore di lui, Davide. Leggiamo che Dio si pente, non è che Dio ha cambiato, Dio ha sempre puntato il dito allo stesso posto, è Saul che si è spostato. E in quel caso dice Dio, bisogna cambiare le cose. Ho dato il regno a un altro, ho dato il regno a Saul. Saul non era ubbidiente, non era affidabile. Un autore ha detto, sì, così affidabile che quando non arrivi ad un appuntamento mandano dei crisantemi, perché magari sei morto se non sei arrivato. Devi essere così affidabile nella tua vita. Saul non dimostrò di essere. Samuele ha il compito di avere la sua funzione di custode del regno di Dio, unge Davide, l'opposto di Saul, e per il resto della vita di Samuele si ritira alle ombre, al suo ambito naturale, solitudine con Dio. La morte di Samuele viene descritta in capitolo 25, morì dopo 10 anni di questi eventi, viene sepolto a Rama, ha finito adesso col suo incarico, adesso tocca un altro, toccherà Davide, sarà lui a dover guidare il popolo di Dio. Quello che vorrei che ci portassimo a casa, per modo di dire, è che Dio userà soltanto uomini e donne che sono accaniti nella fedeltà a Lui. Solo quel tipo di uomo usano. Uomini e donne che prendono l'ubbidienza come una cosa seria. L'ubbidienza totale a Dio. Non quando vuoi tu, sempre. Dio non userà e non benedirà se non siamo ubbidienti. Questa è la lezione. Voglio finire leggendo Salmo 119. Versetto 9, Davide è un uomo imperfetto, ma migliore di Saul, nelle parole proprio di Samuele. Salmo 119, 9. Come potrà il giovane rendere pura la sua via badando a essa, mediante la tua parola. Badando è una parola che non dice tirando a caso, facendo quando magari ho voglia, no. Badando a essa. Fratelli, stiamo badando alla nostra via mediante i binari di Dio. La sfida è questa. Il momento di ubbidire non è domani, non è dopodomani, il momento di ubbidire è ora. Se ancora non hai iniziato a ubbidire il Signore, prima di tutto con quello che è la chiamata principale di credere in Lui, abbandonare a Lui tutta la tua vita, fallo oggi, non domani, non dopodomani, non sappiamo cosa succederà. E se tu stai prendendo alla leggera il Signore, la tua vita cristiana per te è un hobby qualsiasi, pentiti. L'ubbidienza è una cosa seria. Che il Signore ci aiuti a vivere come Samuele, come dei Rottweiler, per Dio, accaniti nell'ubbidienza. Preghiamo. Signore, siamo sfidati questa mattina di questi uomini, di questo uomo, a Samuele, imperfetto anche lui, ma Signore, noi ti chiediamo il tuo aiuto per poter essere degli uomini che vogliamo essere, delle donne che in fondo vogliamo essere. Io credo veramente, con tutto il cuore, che non c'è nessuno qui che non voglia essere il tipo di uomo e donna che tu vuoi che siamo. Ma Signore, abbiamo bisogno della tua forza, del carattere che tu dai per dire no ai compromessi, per dire no a quello che è il modo di agire e pensare dal mondo. Non fare di testa nostra, ma ubbidire come siamo chiamati a ubbidire. Aiutaci, benedicici, correggici, Signore, nel nome di Gesù. Amen.
Vogliamo ricantare insieme quel canto, che quelle parole possano essere la vera nostra preghiera questa mattina.
Stringimi, Signore, avvicinami a te. Il mondo non ha niente più per me. Stringimi, Signore, avvicinami a te.
Voglio ubbidire, adorare.
Voglio ubbidire e adorare. O stringimi, Signore, avvicinami a te.
Non ha niente.
Il mondo non ha niente più per me. Stringimi, Signore, avvicinami a te. E adorar.